bufala in tavola di Nicoletta Carbone.
Cosa l'ha lasciato quest'estate a Stefano Erzegovesi?
Ma
cosa si è portato?
Estate l'orto che c'è al paese di mia moglie, ho fatto un'estate montanara. Il basilico e le zucchine dell'orto. E quindi
le zucchine sono il suo piatto forte.
Raccolte. E il...
Stasera ho voglia di cantare, di gridare, di ballare, di palmare.
Chissà come avrà mangiato il mio amico Andrea Vitali, che è in linea con noi. Abbiamo passato una splendida estate insieme ad Andrea. Andrea, ciao!
Eccoci, ciao! Buon tutto, saluto tutti. Chiedo solamente una cosa: io ho fatto i conti, esistono i numeri negativi su questo conteggio finale?
Quello che resta del sole te lo porto a casa.
Riprendiamo come sempre il nostro diario sonoro per aprire una nuova puntata della Bufala in Tavola, per entrare un po' nell'atmosfera. Come state? Siete pronti? Dai che c'è posto, accomodatevi.
Mi fai stare bene, mi fai stare bene. Sembri l'alba di un mondo che siamo noi. Shabada.
Accomodatevi che si sta bene alla Bufala in Tavola. E io sto molto bene perché oggi, amiche e amici all'ascolto, è venuto a trovarci il professor Walter Longo, direttore del programma Longevità e Cancro dell'IFOM di Milano, che noi tutti conosciamo come ideatore della dieta mima digiuno e scienziato della longevità. Professore, buongiorno, buona
buongiorno,
domenica.
Buongiorno.
Professore, era un po' scritto nella sua storia, direi nel suo DNA, nel suo destino, che si sarebbe occupato di longevità, dato che ho scoperto che il paese natale dei suoi genitori, anche dei suoi nonni, Molocchio, in Aspromonte, è uno dei luoghi con il più alto tasso di centenari al mondo, addirittura superiore a quello di Okinawa.
Sì, 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 è vero. E tra l'altro sono appena andato a trovare i parenti giù, e c'è ancora un Rocco, adesso c'è un Rocco Longo che sta per arrivare a 101 anni, penso il centenario più sano che ho mai visto nel mondo, quindi interessante, come probabilmente un mio cugino che vive proprio lì vicinissimo a Molocchio.
Fantastico, allora auguri a Rocco, siamo tutti con Rocco. Professor Longo, in realtà lei ha deciso di occuparsi di longevità durante il suo soggiorno americano. Ha avuto una sorta di folgorazione sulla via di Damasco, dato che lei faceva tutt'altro. Frequentava con grande soddisfazione e successo una delle più prestigiose università musicali. Voleva diventare una rock star e invece mi è diventato uno scienziato star, uno scienziato della longevità.
Sì, facevo il musicista, ero arrivato all'università del Texas, dove c'era il top programma di jazz nel pianeta, e insomma ho fatto un anno di quello, ma poi quando mi hanno chiesto di dirigere la banda dell'università mi sono rifiutato.
Perché?
Perché mi sono rifiutato? Non era, io volevo fare il rockettaro, quindi volevo dedicarmi al rock, non sarebbe stato il massimo come esperienza, quindi no, non era una cosa che avrei voluto fare. E niente, quindi, però è ovvio che l'avevo già in mente, molto chiaro il fatto che avrei voluto studiare l'invecchiamento, perché ho immediatamente, non ho pensato a cosa voglio fare, immediatamente sono andato al Dipartimento di Biochimica e ho detto voglio studiare chimica e biologia per capire perché invecchiamo.
Bene, infatti, come dice il proverbio, probabilmente anche il nostro amico Rocco, insomma suo cugino Rocco, a tavola non si invecchia e quello che mangiamo ha il potere di regalarci una vita lunga, sana, e lei lo ha dimostrato e ha cercato proprio con i suoi studi di capire come e perché quello che portiamo in tavola può condizionare e anche attivare quella straordinaria capacità del nostro corpo di riparare e rigenerare se stesso. Quindi, professor Longo, oggi lei ci parlerà delle strategie, per lo più alimentari, siamo la bufala in tavola, che possono mettere proprio il nostro corpo in grado di mantenersi sano per più tempo e quindi di vivere in salute più a lungo, difendendosi anche dal Covid. Professore, insomma, sembra che la dieta che ci mantiene giovani e a lungo sia anche capace di proteggerci dal virus. Ci spiega perché?
Sì, fondamentalmente il perché ha a che fare con quello che noi chiamiamo programmi di longevità, cioè perché un topo vive 2 anni e mezzo, una scimmia 30 anni e un uomo ne vive 80? Abbiamo dei programmi diversi,
sì.
E questi programmi, l'elemento principale, a parte modificare la parte genetica che non è possibile in questo momento, la cosa principale che puoi fare per modulare, per cambiare questi geni e come loro funzionano, è la nutrizione. Quindi il cibo ovviamente controlla tantissimi di questi geni, se non addirittura tutti in qualche modo, e quindi può controllare anche in che modalità rimangono. Cioè, ad esempio, noi ci riproduciamo 1, 2, 3 volte in una vita, ma siamo sempre in una modalità proriproduttiva, cioè quindi siamo sempre pronti a riprodurci e a crescere, ma non serve questo. E quindi il modo in cui mangiamo può decidere se il corpo umano entra in questa modalità invece di quello che chiamiamo mantenimento. Mantieniti, investi nella protezione e poi, quando e se decidi di riprodurti, esci da questa fase e ti riproduci. Insomma, questa è l'abilità del cibo. Non è facile riuscire a fare questo, ma è quello su cui noi ci concentriamo.
E ci concentreremo naturalmente anche oggi. Voi restate con noi, ci siete tutti? Dai, fate posto ad un amico, anzi invitatelo a restare con noi insieme al professor Walter Longo. A tra poco.
Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... La bufala in tavola.
Buona domenica, passate a casa ad aspettare.
Una domenica speciale in compagnia del professor Walter Longo, uno dei massimi esperti nel campo degli studi sull'invecchiamento, sulle malattie collegate all'invecchiamento, con pubblicazioni sulle più autorevoli riviste scientifiche. Professore, sì, lei proprio il posto d'onore oggi, perché lei ci deve svelare il segreto per rimanere a lungo sani. Ma lei, professore, ne avevamo parlato in un'altra puntata, sostiene che capire come e perché invecchiamo non è altrettanto importante quanto capire come rimanere giovani, e per questo ha coniato un neologismo, juventologia, che è la scienza che studia e spiega come rimanere giovani attraverso l'alimentazione, che lei ci ha spiegato è un fattore su cui possiamo intervenire per influenzare durate della vita e salute.
Sì, la juventologia, ero sorpreso del fatto che tutti i miei colleghi si concentravano sul processo di invecchiamento, no? Cioè,
sì.
Quali sono i momenti e i modi in cui una cellula, un organismo peggiora? Ma perché un organismo, una persona di 30 anni è quasi perfetta, diciamo, no? E com'è possibile che questa perfezione, invece di essere conclusa, diciamo, a 40 anni, a 50 anni, è possibile che questo venga rimandato a 60, 70, 80? Perché chiaramente il topo vive 2 anni e mezzo ed è quasi perfetto, diciamo, fino a un anno. Quindi questo rapporto è conservato. Allora vuol dire che c'è un programma che controlla questa juventologia, e quindi questo è quello che io chiamo youth span, quindi il periodo in cui l'organismo è giovane. Poi c'è quello che si chiama health span, il periodo in cui l'organismo è sano, ma può essere sano ma comunque molto più vecchio, molto invecchiato. Quindi insomma, sono cose diverse, tutte e due importanti, ma il programma che controlla la gioventù è ovviamente il più importante di tutti. Immaginiamoci un futuro dove una persona possa rimanere giovane fino a 75 anni.
Questo ci piace. Ma professor Longo, quali sono i luoghi comuni che, dato che siamo alla bufala in tavola, vogliamo oggi anche smascherare, che riguardano la relazione tra longevità e alimentazione?
Intanto il mangiare di meno, no? Io vengo sempre presentato come quello che ti dirà di mangiare di meno, quindi si fa molta confusione. Io in effetti nel libro La dieta della longevità e comunque gli altri libri che ho scritto ho sempre parlato di mangiare di più, poi ho parlato in maniera molto diversa. Perché questo? Perché ad esempio avevo la foto di un piatto che era il tipico piatto ad esempio di Molocchio, la pasta e vaianeia, e questa pasta e vaianeia era un piatto enorme, ma perché era un piatto molto povero, veniva da un momento in cui costava di più la pasta che i fagiolini verdi, e quindi cosa facevano in Calabria come in tanti altri posti d'Italia? Riempivano il piatto di fagiolini verdi e poi ci mettevano, diciamo, dosavano la pasta, quindi questi sono piatti che sono molto più grandi, quindi sono piatti anche enormi potenzialmente, quindi mangia di più, ma in questo modo tanto minestrone, diciamo, poca pasta, quindi questo serve a che cosa? Serve a dare segnali sia a livello meccanico allo stomaco, all'intestino che sei pieno, sia a livello nutritivo, perché avendo tutte le vitamine, minerali e anche macronutrienti, quindi proteine eccetera, il cervello riceve il segnale di sazietà e quindi dà l'ordine di smettere di mangiare. Quindi insomma questo è sicuramente un luogo comune che va combattuto, e poi sicuramente la dieta mediterranea, ma non perché la dieta mediterranea in sé sia una dieta negativa, e che non la fa più nessuno quella vecchia, e comunque anche nella sua forma ideale non ha di certo i potenziali effetti che ha una dieta pescetariana, ad esempio pesce più vegana, almeno fino a una certa età.
Ecco, è quello che lei infatti suggerisce, questa dieta vegana pescetariana, un'alimentazione che si avvicina il più possibile ad una dieta al 100% a base vegetale e di pesce, che lei suggerisce di consumarlo 2-3 pasti alla settimana, giusto?
Sì, il pesce 2-3 pasti alla settimana, e poi ovviamente sono ammesse ad esempio qualche uova a settimana e qualche violazione a settimana, fino a 70 anni. Poi dopo i 70 anni io parlo invece di molte più violazioni, cioè quindi l'ottantenne, novantenne deve
ciambola, ecco.
Deve poter avere molta più varietà, ad esempio Emma Morano, che io ho seguito fino a quando è morta a 117 anni come la persona più vecchia della storia d'Italia, mangiava 3 uova al giorno, mangiava 100 grammi di carne cruda al giorno, però la carne cruda ad esempio era una cosa che veniva stata a mangiare mi pare dopo i 100 anni, no? Quindi, quindi bisogna sicuramente muoversi nella direzione di sofisticazione dell'alimentazione, che non significa che mangi cose strane e non significa neanche che devi avere un manuale, significa che devi essere educato su come nelle varie fasi della vita devi modificare come mangi e quello che mangi.
Anche perché, professor Longo, con l'avanzare dell'età la massa muscolare perde tono.
Sì, la massa muscolare perde tono.
E questo,
quindi,
sappiamo che non è una cosa buona per la nostra salute, per tante infinite ragioni.
Esatto, assolutamente non è buona, però perde tono principalmente perché non viene più utilizzata come dovrebbe. Quindi noi ad esempio in uno studio clinico che abbiamo fatto appena adesso con pazienti col cancro alla mammella, insieme, questo è uno studio sulla mimma digiuno, però insieme alla mimma digiuno che temporaneamente fa perdere un po' di peso, abbiamo istruito i pazienti a fare esercizio muscolare con dei pesi e le pazienti in ogni ciclo in maniera incredibile aumentavano di massa muscolare, quindi diciamo la cosa principale è proprio l'esercizio fisico. Poi dopo i 70 anni parliamo anche di assicurarsi di avere questo 0,8-0,9 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo, con magari di nuovo le proteine che abbiano un po' più di varietà, cioè per esempio
facciamo un esempio, se una persona, una donna che pesa 50 kg.
Sì, diciamo 60 kg, 60, una donna che pesa 60 kg più o meno stiamo parlando di 55 grammi di proteine, che significano se mangiassi solo pesce 200 grammi di pesce, oppure se mangi legumi significano più o meno, c'è cioè più o meno il 10% di proteine nel legume bagnato, no? Quindi 100 grammi di legumi sono più o meno 10 grammi di proteine, quindi per arrivare a 55 ovviamente devi avere quasi mezzo chilo di legumi bagnati, però questo durante il giorno, quindi comunque la pasta ha delle proteine, il pane ha delle proteine, insomma tutti tanti elementi, tanti
insomma non è difficile arrivare alla quota che lei suggerisce di proteine.
Non
giusto? Senta professore, ma mi sbaglio, ma cioè ricordo bene, ma oltre che suggerire la quantità di proteine, lei indica anche quando mangiarle.
Anche quando mangiarle, però quello che noi abbiamo sempre cercato di fare è minimizzare le regole, no? Perché è palese che quando ci sono troppe regole poi chiunque smette, no? E quindi la regola principale che noi vogliamo che si adotti sono le 12 ore, quindi se inizi la colazione alle 8 del mattino cerca di finire di mangiare entro le 8, 8 un quarto di sera,
sì.
Oppure se per chi mangia fino alle 9 di sera, anche se ti alzi alle 7, non fare colazione fino alle 9, quindi ti alzi alle 7, fai colazione alle 9, smetti di mangiare alle 9 di sera. Queste 12 ore sono ideali e tra l'altro io dico sempre attenti a non andare più in là, perché adesso una delle diete diciamo più popolari al mondo è proprio questa digiuno intermittente, e spesso le persone lo fanno per 16-18 ore e questo invece diventa pericoloso, no? 16-18 ore possono portare a una serie di problemi, cioè quindi per dire non fare colazione e mangiare da mezzogiorno alle 8 e basta, no?
Messaggio ricevuto, professor Longo, ancora una volta che ci invita a fare colazione, a rompere quel, cioè, perché dalla sera precedente poi c'è la notte e il digiuno diventa troppo lungo.
Sì, diventa troppo lungo e poi ci sono problemi di potenziali di calcoli alla cistifellea, ma anche di addirittura 3 o 4 studi diversi che fanno vedere un accorciamento della vita per chi regolarmente salta la colazione. Adesso non sappiamo le ragioni, quindi ce ne potrebbero essere tante, però intanto un risultato così negativo e così consistente ti porta a pensare meglio fare colazione,
certo.
E non avere questi lunghi digiuni giornalieri. Invece i digiuni periodici, 1, 2, 3 volte all'anno, in base all'età eccetera di mima digiuno, questi invece sono assolutamente consigliati e probabilmente necessari per quasi tutte le persone diciamo che sono sane.
Senta professore, un'ultimissima domanda. Spesso sentiamo dire che dovremmo fare piccoli pasti 5-6 volte al giorno, invece lei raccomanda di fare 2 pasti e uno spuntino.
Sì, è ovvio che ci sono bisogni diversi, no? Ci sono delle persone ad esempio che hanno ipoglicemia, non sono tanti, ma hanno ipoglicemia e quindi queste persone con ipoglicemia o altri problemi possono avere bisogno anche di mangiare 7-8 volte al giorno, però la stragrande maggioranza delle persone che sono sovrappeso, obese o comunque tendono a prendere peso non hanno questi problemi, quindi molto meglio fare il contrario, cioè mangiare colazione, mangiare la cena e poi fare uno spuntino e vedere come va col peso. Se il peso tende a essere nel posto giusto, uno può aggiungere il pranzo. Se il peso invece è al limite o è oltre al limite, basta così. Quindi due meals principali, colazione e cena, e poi uno spuntino per pranzo. Oppure si può fare anche al contrario, si può fare lo spuntino si tiene per cena e il pranzo lo si fa normale.
Insomma, possiamo giocarcela, perché professor Longo, lei ha detto una cosa che mi è piaciuta molto: poche regole.
Poche regole, sì, poche regole. Tra l'altro il mio consiglio ai nutrizionisti e ai medici che danno consigli sulla nutrizione è di partire sempre da quello che una persona mangia e può fare per il resto della vita, perché il 95% dei cambiamenti dietetici tendono a fallire entro uno o due anni e quindi non servono a niente, anzi potenzialmente sono peggio di non averlo mai fatto.
Grazie, buona domenica.
Grazie a voi.
Mi saluti Rocco.
Assolutamente.
Noi ci fermiamo e ritorniamo tra poco con altri amici che si aggiungono alla tavola della bufala in tavola. Amici speciali e una rubrica, una new entry un po' particolare. Vediamo se vi piace.
La bufala in tavola.
Un imperatore si chiamava Napoleone, e quando non aveva torto, di sicuro aveva ragione. Napoleone.
Partiamo da Napoleone per inaugurare una nuova rubrica. Intanto l'abbiamo chiamata A tavola con la storia. Diteci se l'idea vi piace, perché ci è venuta questa idea? Perché negli ultimi tempi la storia si è fatta curiosa, insomma, non si è fermata agli aspetti più istituzionali della vita dei grandi, e sappiamo molte cose del loro privato, però non abbiamo un'idea precisa di come si comportassero a tavola. Eppure l'alimentazione, la dieta, la nutrizione, lo sappiamo, sono aspetti fondamentali. Sappiamo che quello che mangiamo, l'abbiamo ripetuto nella prima parte della nostra chiacchierata con il professor Longo, influisce pesantemente, favorevolmente direi, sul nostro stato di salute, e quindi condiziona anche i nostri comportamenti. Perché, come noi sappiamo fin troppo bene, l'uomo è ciò che mangia. Allora, qui con noi per provare a colmare questa lacuna e soddisfare questa nostra curiosità, insomma, i grandi della storia, che cosa mangiavano, come si sedevano a tavola, che preferenze avevano. Abbiamo un'amica della nostra trasmissione, Marina Marazza, scrittrice storica, che ci porterà qualche curiosità inedita su quel che succedeva alla tavola dei grandi uomini, delle grandi donne che abbiamo conosciuto sui libri di scuola. Saluto allora Marina, che ha... Ciao Marina, grazie per essere con noi, buona domenica.
Ciao Nicoletta, buona domenica alla nostra meravigliosa anfitriona e buona domenica a tutti i nostri radioascoltatori.
Marina Marazza, io lo ricordo alle amiche, agli amici e agli ascolti, ha finito di scrivere a maggio il suo ultimo libro di cui abbiamo parlato, Io sono la strega, edito da Solfiorino, che le sta dando grandi soddisfazioni. E oggi invece, Marina, inauguro le nostre chiacchierate sui famosi e golosi.
Oh sì, vorrei proprio partire con un grande, un grandissimo, proprio il massimo dei VIP del passato. Lui, proprio lui, il piccolo grande Napoleone Bonaparte, di cui tutti pensano di sapere tutto, no? Pensiamo sempre di sapere tutto di Napoleone.
Eh certo, ma non che cosa faceva quando si sedeva a tavola. In effetti ci hanno insegnato le sue battaglie, ma non che cosa gli piaceva mangiare. Raccontaci un po', questo piccolo grande uomo era goloso?
Allora, vorrei cominciare a situare Napoleone da un punto di vista delle date. Lui nasce nel 1769 in Corsica, però poi vivrà tutta la vita in Francia, lo mandano in collegio piccolino in Francia, poi lui rimane lì, quindi diciamo tradizioni culinarie che saranno un mix fra la sua isola natale e la Francia.
Sì.
E anche se quando pensiamo a Napoleone magari ci vengono in mente quei ritrattoni ufficiali col manto di ermellino da imperatore, no? Che si incorona, che fa questo, in realtà lui rimane sempre di fatto un soldato, lui ha passato la vita a combattere e quindi con il cibo lui ha quel rapporto pragmatico e sbrigativo che ha un veterano e che gli è rimasto anche quando lui è diventato primo console, poi via via imperatore. Faceva impazzire i cuochi, faceva impazzire i maestri di cerimonia, perché arrivava in ritardo ai banchetti ufficiali e poi una volta che era arrivato finalmente non stava seduto a tavola più di 10 minuti. In più, intanto che era lì, faceva delle cose che non si fanno, cioè usava più volentieri le mani delle posate. E per quanto riguarda il menù, lui era più contento se gli servivano una bella zuppa di verdura con un filo d'olio che altre cose più elaborate. Una cosa che raccontano tante fonti e che mi ha divertito tantissimo, perché lo raccontano molto scandalizzate, è che lui faceva la scarpetta proprio col pane, da quel parvenu che in fondo era, no? E addirittura a volte allungava il suo pezzettino di pane nel sugo del commensale vicino per farsi un assaggino. E quindi tutti sconvolti, cosa fa? E lui in effetti al pane ci teneva molto. Il pane era una cosa che... questo cibo basico, no? Ci teneva molto che fosse buono, che fosse fatto col grano buono, che avesse la crosticina, che fosse cotto bene. Se glielo portavano un po' colloso, un po' vecchio, un po' raffermo, dicono che si arrabbiasse tanto. Ma la caratteristica più interessante, secondo me, è che lui, che era uno veloce in tutto, no? E fulmine, sì. No? Come lo definiva Manzoni, era un fulmine anche quando mangiava, dannazione, nel senso che ingurgitava velocissimo tutto quello che gli poteva piacere, poi ci beveva sopra un po' di vino rosso di Borgogna, però sempre annacquato, perché lui diceva che di vino non se ne intendeva, e poi non gli piaceva tanto e soprattutto detestava l'idea di sentirsi poi un po' assonnato, no? Un po' rallentato, e perché poi lui scappava subito via a lavorare, mollava lì tutti gli altri convitati che avevano ancora il piatto pieno, creando un problema, perché teoricamente per il galateo quando va via la persona più importante devono mollare l'osso anche tutti gli altri che non avevano ancora finito. E pare quindi che questa sua gastrite, quella che tutti conosciamo perché ci ricordiamo che gli faceva tenere la mano dentro il gilet, dipendesse proprio da questa velocità eccessiva con cui lui mangiava.
Ma non c'era niente che gli piacesse in modo particolare a questo benedetto Napoleone?
Guarda, c'era una cosa veramente imprevedibile per un imperatore. Napoleone adorava una cosa umilissima, semplicissima. Adorava il pollo, cucinato in tutti i modi, cosa che stupiva perché sembra un cibo fin troppo semplice per un imperatore, no? Tanto che il destino gli avrebbe poi fatto immortalare il pollo all'amarengo, che è un ossimoro, perché un umile pollo piemontese associato al nome altisonante di una battaglia, la battaglia di Marengo, nel 1800, tra i francesi e gli austriaci, e alla fine hanno vinto i francesi. E Napoleone, come faceva di solito, non ha mangiato tutto il giorno della battaglia finché non è finito tutto, quindi alla fine fame e famina disperata dice al suo cuoco François Dunant, che lo seguiva nel campo di battaglia, di fargli qualcosa di buono, e la leggenda dice che il cuoco trovò quel che trovò un bel pollastro, trovò qualche uovo, qualche gambero, qualche spicchio d'aglio, dell'olio, ci mette la sua razione di pane da soldato, il cognac della sua fiaschetta, e così nasce il pollo all'amarengo, così famoso che viene addirittura citato, con qualche variante probabilmente, addirittura da Pellegrino Artusi.
E Maria ci ha regalato la ricetta che ha preso dal libro dell'Artusi e che noi vi postiamo sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute qualora voleste cimentarvi nella preparazione di questo piatto.
E c'è da dire che Napoleone restò così, diciamo, affezionato al pollo, che pare che fosse l'ultima cosa che lui mangiò prima di morire a Sant'Elena, e lo aveva fatto cucinare dal suo cuoco Chandelier. Quindi, chissà, forse voleva ricordare dall'esilio le sue antiche glorie, perché la battaglia di Marengo era stata un suo grande successo.
Se volete mangiare bene, fatevi invitare dal secondo console. Se volete mangiare molto, pranzate col terzo console. Se volete mangiare in qualche modo e in fretta e furia, pranzate con me, che sono il primo console.
Marina, so che tu devi scappare, a proposito, quindi non ti chiedo con chi pranzerai, ma alla tavola della bufala in tavola chi va l'osto perde il posto, e al posto di Marina Marazza si siede il professor Luca Piretta, gastroenterologo, docente di allergie e intolleranza alimentare al campus biomedico di Roma. Allora, Marina va, il professore viene, volevo però farvi salutare.
Buongiorno Marina, buongiorno Nicoletta.
Buongiorno,
che
benvenuto.
Bello sentirvi.
Grazie Marina Marazza per essere stata con noi. Professore, a Napoleone piaceva il pollo. Parliamo allora di carni bianche e smascheriamo alcune bufale che girano intorno a questo tipo di carni.
Bufale che più frequentemente si associa alla carne bianca, che è quella che, a differenza della carne rossa, non ha ferro. Questo non è vero. Al ferro ne ha forse leggermente meno, ma ha una quantità di ferro che soddisfa girando con anche gli altri alimenti nell'alimentazione quotidiana e settimanale, se seguiamo la dieta mediterranea, apporta in modo importante anche il ferro, quindi non dobbiamo pensare che con la carne rossa mangiamo il ferro e con la carne bianca non la mangiamo. Per quanto riguarda il pollo è un alimento straordinario, come tutte le carni bianche, che non va considerato una carne minore, e soprattutto ha il vantaggio rispetto alla carne rossa di non essere mai stata coinvolta in nessuno studio che attribuisce alle carni, in particolare quelle rosse, un rischio di salute. Quindi da un punto di vista salutistico, il consumare le carni bianche e le carni di pollo è uno strumento importante. Un'altra bufala che si associa alle carni bianche, e in particolare alla carne del pollo mi riferisco, è che sono piene di estrogeni e che quindi fanno male alla salute. Ecco, questo a me è capitato da medico, che mi venissero inviati dei ragazzini con magari un inizio di pubertà, ai quali qualcuno gli aveva detto che aveva una pubertà precoce perché mangiando il pollo pieno di ormoni si sviluppano prima. Questa è una bufala purtroppo molto frequente, che si sente e si legge molto. Bene, gli ormoni sono proibiti nelle carni da almeno 40 anni, compresa quella di pollo, quindi se si dovesse verificare una situazione di questo genere è una situazione illecita, non è possibile, anche perché non è conveniente, non ha nessun senso dare gli estrogeni e gli ormoni ai polli. Quindi questa leggenda metropolitana che il pollo, carne foriera di estrogeni, secondo me andrebbe in qualche modo stigmatizzata come falsa, come bufala. Il pollo apporta proteine di alto valore biologico, elevata qualità, vitamina B12, acido folico e minerali fondamentali come il potassio, il magnesio, il calcio, che sono vitali per la nostra esistenza. Come ormai sappiamo bene, la dieta mediterranea non è fatta di un solo alimento, non c'è un alimento importante e gli altri di poco conto, è il mix che conta, e in questo mix, in questa rotazione, le carni bianche, in particolare il pollo, trovano il loro posto, anche perché poi si sposano, anche come abbiamo visto, con tanti condimenti, le verdure. Abbinare un classico pollo e peperoni è un piatto della tradizione romana, che consente di abbinare quello che manca alla carne di pollo, cioè le fibre e alcune vitamine del gruppo A. In questo caso si farebbe un piatto quasi completo, mancano ancora i carboidrati, però se poi ci mettiamo un po' di riso bianco attorno abbiamo completato un piatto veramente completo.
Vede, professore, dal pollo alla marengo al pollo ai peperoni con un po' di riso integrale, una fetta di pane e voilà, il pranzo è servito. Professore, grazie per essere stato con noi, ma guardi che l'aspetto, non può venire così veloce. Lei deve venire.
Lo sai che io volentieri vengo a trovarti.
Senta, ma è di nuovo, lei è di nuovo in libreria?
È un mio vizio ormai, è uscito da 2 giorni Almanacco Alimentare 2021, il nuovo Almanacco Alimentare 2021, edito Rizzoli, mi raccomando, diffidate dalle imitazioni, e dove ci sono tante nuove ricette con i consigli nutrizionali come al solito e anche tante altre novità da un punto di vista nutrizionale scientifico col quale arricchiamo l'edizione di quest'anno.
E che verrà a raccontarci presto. Buona giornata, professor Piretta. Grazie.
Arrivederci.
Dieses Gift lässt sich zweifelsfrei in den Proben nachweisen.
I'm not going to give you a question. You are fake news.
أمام الملأ بسبب نشر مقال عن لقاء الرئيس الفرنسي.
L'attualità internazionale vi sembra difficile e incomprensibile? Beh, forse avete ragione. Eventi apparentemente lontani, conflitti a bassa intensità, guerre commerciali, tutti fatti complessi che cercheremo di spiegarvi quotidianamente. Sono Giampaolo Musumeci e per capire ciò che accade nel mondo vi aspetto tutti i giorni alle 16 qui su Radio 24 con Nessun luogo è lontano. L'attualità internazionale raccontata per bene.
La bufala in tavola.
Che amico, un'amica super stellata e super premiata, Marianna Vitale, che è in linea con noi. Ciao Marianna.
Ciao, buongiorno Nicoletta.
È una bella domenica. E tra l'altro, Marianna, io voglio raccontarlo alle amiche e alle amici che tu hai conquistato il premio Michelin Chef Donna 2020. Tu sei chef e patron di Usud, un ristorante che già nella descrizione che ne fai sul tuo sito, come posso dire, è una musica. Andiamo a sentire.
Usud è una piccola parola con molte idee. il sole, il mare, il vulcano, la città, la metropoli, il lago Averno e la montagna spaccata. 2000 anni di storia e più, 2 milioni di persone e più concentrate in un fazzoletto di terra che è come il coperchio di una pentola dimenticata sul fuoco da qualche creatore distratto. Sud è tutto quello che abbiamo attorno, confuso e splendente, cristallizzato in un'officina del gusto. Il nostro ristorante, Sud, dove ogni giorno le idee di Sud sono gli arnesi per ricreare il Sud in una pietanza. Ogni giorno guardandoci attorno. Sud è una piccola idea con molte parole.
Marianna, ma che bella questa descrizione, una piccola idea, ma quando e come è nata questa idea?
Allora, Sud nasce 11 anni fa, nasce per la descrizione che hai detto, cioè per portare fuori idee che erano appunto dentro e sostenuto ovviamente da dalla volontà di lavorare sulla creatività abbinata a un qualcosa che per noi è quotidiano, ovvero la cucina.
Senti, ma tu hai detto abbiamo lavorato, avete lavorato sodo e bene, e questo premio ne è la dimostrazione. Che effetto ti ha fatto?
Guarda, questo premio ha molte sfaccettature.
Lo so, è un po' come una ricetta con tanti ingredienti. Poi se la assaggi dici, guarda, qua c'è un po' di basilico, no, forse qua c'è una puntina di curcuma, vero? Cioè, va degustato questo premio.
Devo dire, noi lo stiamo ancora ovviamente degustando, visto che è arrivato proprio da pochissimo. E, ripeto, ha tante sfaccettature. La prima è che ovviamente è un premio, quindi non puoi proprio non essere felice per averlo ricevuto. L'altro è che è abbinata ad una maison importantissima, a due maison importantissime, insomma Michelin e appunto Clicquot, che ha sostenuto il premio. L'altra ancora è che ovviamente fa luce su un aspetto che ha bisogno appunto di essere ancora illuminato, che è quello del rapporto delle donne nel mondo lavorativo e nel mondo insomma un po' in generale, insomma.
Certo. Senti, Marianna, entro un po' nel tuo menù stellato, in cui tu scrivi le materie che costituiscono la linfa vitale della nostra terra, sul mercato e nel mercato, la tradizione che ci ha nutrito e la contemporaneità che ci travolge. E tutto questo a sottolineare l'importanza dell'uso delle materie prime, della nostra storia, della terra che abitiamo, dell'ambiente, insomma questa contaminazione che è molto importante. Anche il professor Longo, che abbiamo intervistato nella prima parte della trasmissione, invita nel suo libro a tornare un po' ai cibi della nostra tradizione. E qui con te è un'esplosione, una rivisitazione della tradizione straordinaria.
Sì, questo è un tema fondamentale per chi appunto, innanzitutto per chi ha un ristorante e poi per chi appunto ha un ristorante che ha una progettualità di lunghe mirate. La scelta degli ingredienti spesso non è la parte che diventa più semplice o più insomma immediata per chi fa questo mestiere, anche perché oltre alla scelta appunto di un ingrediente o di una qualità piuttosto che un'altra, hai bisogno, almeno nel mio caso, nel nostro caso, di avere anche una continuità. Quindi va benissimo insomma la scelta ingrediente, spesso è difficile insomma certo. Mantenerla nel tempo, e questo è un intervento che non solo dipende da noi, ma anche da chi decide di affiancarti per questo tipo di lavoro.
Senti, Marianna, tu lo sai che alla tavola della bufala in tavola si condivide un po' tutto, si chiacchiera, si offrono degli spunti, dei suggerimenti, si raccontano storie, è una sorta di portateco. Tu ci porti la tua esperienza stellata, premiata, il tuo amore per la cucina, per l'innovazione, al tempo stesso per la tradizione, e sappiamo quanto sia importante, perché cucinare con amore, vuole mangiare un piatto fatto bene. Mangiare bene vuol dire anche nutrirsi meglio, quindi noi ogni domenica sottolineiamo quanto il piacere del cibo sia un nutrimento per la nostra salute e anche per le nostre relazioni. Allora, Marianna, dacci qualche segreto, qualche consiglio. Che cosa vuoi condividere con noi per rendere la nostra tavola più in stile sud? Mi piace dirla, raccontarla così.
Guarda, voglio condividere un aspetto che ci appartiene molto, ovvero l'individuare degli ingredienti che magari non sono oltretutto conosciuti, ma anche dove l'ingrediente non c'è. Uno dei primi piatti che è stato inserito nel menù di Sud è il quinto quarto di calamaro, ad esempio. È un piatto che nasce con la cottura dell'interiore del calamaro e condisce la pasta. Non voglio raccontarvi della ricetta, ma no, voglio soltanto appunto.
Ma secondo te ce la faccio?
Guarda, è un piatto semplicissimo, veramente è quello che ti ho detto, cioè raccogliere l'interiore del calamaro, soffriggerle e filtrarle, insomma, questa è la ricetta in breve. Ma ripeto, voglio accompagnarvi verso l'idea che appunto un ingrediente che solitamente non avremmo mai visto, e non parliamo solo di recupero, insomma, quella è la partenza di un bravo cuoco o di una insomma persona che decide di cucinare a casa, per proprio il guardare appunto l'ingrediente dove in effetti non appare.
Questo mi piace andare a cercare quello che non appare per portarlo a tavola.
Esatto.
Senti, Marianna, siamo quasi manca poco alle 13. Quanti fritti hai mangiato tu da quando ti sei svegliata? Lo racconto perché io ho avuto il piacere di conoscere Marianna durante un evento e io sono stata stupita da una sua frase in cui candidamente ha detto: un napoletano mangia almeno 5 fritti al giorno, come a sottolineare che anche il fritto, se è fatto bene, quando è fatto bene, è un piatto che ci si può permettere. Voi addirittura 5 pezzi di fritti al giorno, tu a che numero? Tu te la ridi, ma io vorrei essere con te. A quanti fritti sei?
Ah, guarda, ti confesso che sono ancora a zero, quindi devo
forza.
Devo partire e recuperare.
grazie. Allora, oggi te ne meriti un altro in più. Quello che non posso mangiare io, perché siamo lontani, mangialo per me. Grazie, complimenti a Marianna Vitale per essere stata con noi. Facciamo festa con te.
Ciao, grazie.
Un abbraccio grande e un saluto a Napoli. E io ringrazio Gianmarco Ferronati in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in assistenza e in redazione. Vi auguro una buonissima domenica, mi raccomando, di tutto cuore. E vi aspetto domani, dopo il GR delle 6, per iniziare insieme una nuova settimana. Dai, che insieme è più bello. Buona domenica, da Nicoletta.